In questa tredicesima domenica del tempo ordinario noi ascolteremo un Vangelo radicale, molto serio, dove abbiamo l'opportunità di sentire Gesù parlare in maniera diretta, anche un po' cruda se vogliamo. E negli studi queste frasi che vengono dette in questo Vangelo vengono riconosciuti come brani di pezzi di parole veramente dette da Gesù, le famose ipsissima verba Jesu, cioè le parole che proprio ha detto Gesù di Nazaret, e sono fra le più strane. Ci sono delle risposte che dà Gesù e che sono molto sorprendenti. La lettura del Vangelo è preparata dal racconto della chiamata di Eliseo, il quale dapprima si propone di salutare quelli della sua casa prima di seguire Elia, e poi capisce che questo non lo può assolutamente fare e che deve invece fare altro, e fa degli atti molto strani. Eliseo, prima di seguire Elia, dà i suoi beni ai poveri e rompe l'aratro e lo usa per cuocere la carne da dare ai poveri, alla gente. Sono gesti che preparano ciò che apparirà nei Vangeli. Infatti, nel Vangelo di questa domenica c'è il tema del seguire Gesù. Innanzitutto c'è da chiarire che Gesù si muove e ha una direzione, che Gesù non è emettitore di verità eterne, statiche, che sono a sé stanti, che dobbiamo capire, accettare, meditare. No, Gesù è un uomo concreto, che è vero Dio, è vero uomo, e che cammina e va seguito. Con lui la relazione non è quella della semplice comprensione, ma della sequela. Non è quella dell'analisi, della riflessione. Queste cose ci stanno, ma vengono dopo, o comunque sono collaterali rispetto al primo fondamentale atto, seguirlo, per cui Gesù è una persona in movimento, è qualcuno che sta andando verso una meta. Infatti il testo comincia con questa strana espressione: prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Cosa significa questa cosa qui? Beh, di fatto andare verso Gerusalemme noi sappiamo che vuol dire andare verso la macina, la tribolazione grande della passione, morte e resurrezione. È la direzione di Cristo. E che direzione è? È la direzione della salvezza dell'uomo, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo. E andrà a patire sotto Ponzio Pilato, essere crocifisso, morire, essere sepolto, il terzo giorno risuscitare dai morti. Lui sta andando verso l'atto più grande della storia. È quella la sua direzione. Molto interessante il fatto che questo diventa il parametro di tutto. Nella vita noi dobbiamo ricordare di essere persone dotate di un'intenzione, e che ogni nostro atto mira da qualche parte, ogni nostro atto tende ad uno scopo. La vita, appunto, dell'uomo è intenzionale. Qual è l'intenzione di Gesù? La salvezza dell'uomo. E la direzione è la strada che passa per la morte, ma che va verso il Padre. Ecco, questa è la priorità assoluta. E la storia di questo Vangelo è di come ci si muove di fronte a questa priorità di Cristo. In primo luogo compaiono delle persone che non accolgono Gesù. Lui deve andare verso Gerusalemme e deve passare per una zona di samaritani. I samaritani sono in lotta contro i giudei all'epoca di Gesù, e quindi per il rifiuto reciproco, visto che lui è direzionato a Gerusalemme, non lo vogliono accogliere. E a quel punto che si fa? Io voglio andare verso qualcosa che è importante, che è vitale, che è la cosa grande della mia vita, che è la cosa per cui sono nato, e qualcuno non è d'accordo, mi si oppone o non mi accoglie soprattutto. E io che faccio? Quello che fanno i discepoli è dire: preghiamo perché scenda un fuoco dal cielo e li consumi. A Gesù questa cosa non interessa, si volta e li rimprovera. Perché? perché se uno va verso il grande non si preoccupa del piccolo, non va a chiarire i punti delle minuzie, e se non viene accolto non è così strano. Chiunque cammini nell'amore non si sorprende di un rifiuto, perché se una persona non è disposta ad accogliere un rifiuto, non è disposta ad accogliere un no, non sa amare. Cosa fa altrimenti? Impone la sua presenza? Cosa è la tragedia di qualcuno che non accetta di essere rifiutato e magari inizia a perseguitare chi non lo vuole più, come può succedere nella cronaca nera oggigiorno, come triste esito di storie affettive che finiscono con femminicidi o cose di questo genere. Non ti può dire di no qualcuno che mi racconti che lo ami? Solamente se sai accogliere un rifiuto, ami le persone. Alle persone non va imposto l'amore, non va imposta la nostra presenza. L'amore nulla chiede, nulla pretende, non impone niente. Ecco, Gesù cammina nell'amore, per l'amore. Non è importante che sia rifiutato, accoglie il rifiuto. Accoglie il no, capisce che la strada non può passare per quel villaggio. Ci saranno altri tempi in cui questi uomini, donne che lo rifiutano, potranno forse accettarlo. E se no, è no. E se non siamo accettati? Ma cos'è questa storia di pensare che a tutti i costi dobbiamo imporre la nostra idea? Fosse anche ammesso che lo sia un'idea giusta. Perché quando sa così tanto di violenza, così tanto di imposizione, è difficile che sia un'idea giusta. Ma anche fosse giusta, comunque, non ha a che fare con l'amore, se si vuole imporre. Allora il primo punto è che Gesù, avendo la priorità dell'amore, la priorità della missione che il Padre gli ha dato, non si perde appresso a cose seconde. Ed ecco che arrivano tre casi in cui lui deve combattere con le persone che dovrebbero seguirlo. Il primo è uno che si propone e gli dice: ti seguirò dovunque tu vada. La qualcosa sembrerebbe una bella proposta, sembrerebbe una persona molto molto aperta, ma Gesù deve chiarire una cosa. Lo ha capito questo uomo dove lui va? Lui non si fermerà su questa terra, perché su questa terra lui non ha uno spazio. Il profeta deve morire a Gerusalemme, questo è il destino veterotestamentario del profeta, e Gesù dirà a un dato momento: non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme, ovvero sia, lo sa benissimo che il suo destino è il rifiuto, il suo destino è amare gli uomini affrontando il peggiore dei loro atteggiamenti, la violenza, il male. Allora, mi vuoi seguire? Ma sei sicuro? Perché, sai, su questa terra le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi. Su questa terra tutti tanificano, nidificano, tutti si trovano un posto. Credi che io abbia un posto? Qui c'è qualcosa di molto importante e anche di destabilizzante. Chi segue Gesù lo segue fino al cielo e non ha su questa terra una sede permanente. Già San Paolo dice: non abbiamo qui la nostra patria, e sappiamo benissimo che noi non siamo chiamati a veder tutti i cerchi chiudersi in questa vita e tutti i conti tornare. I conti non tornano qui. Non si può credere a Gesù Cristo senza credere al paradiso. Non si può trasformare, come fu fatto negli anni 90 con la degenerazione del New Age, una futilità edonistica che non ha portato da molte parti nessuno. Trasformare quindi Gesù in un guru che ci dice come vivere meglio, perché non è questo il punto. Vivere meglio è un effetto collaterale dell'essere entrati nell'amore, e l'amore va oltre la morte, non ha una mira in questa terra, ciò è molto serio. Chi ama veramente su questa terra non troverà il bersaglio è oltre questa vita. Chi ama veramente questa generazione lavora per la sua felicità e sa che forse lui perderà, lei perderà, come dire, la sua tranquillità, il suo benessere. Chi ama veramente un figlio vive per la vita del figlio, non per la propria, e perde l'esigenza di arrivare ad un bersaglio, perché trasferisce l'esito della propria vita, la vita dei figli, la vita di coloro che ha formato, la vita di coloro che ha amato, e quindi va verso il cielo. Solo il Padre è la meta di noi cristiani. Altrimenti facciamo di tutto quel che diciamo qualcosa di un po' troppo immanente e deludente. Ed è così che dobbiamo essere pronti a essere liberi da tutto, ed ecco che compare la parte più terrificante. Gesù dà una risposta incredibile ad un uomo che dice: «Lasciami prima seppellire mio padre». E lui dice: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece vai a annunciare il regno di Dio». Ma seppellire i morti è un atto di misericordia. Eppure c'è qualcosa che non quadra. Questo ragazzo dice di voler prima seppellire il padre. Questo è un atto simbolico. È chiudere il rapporto col paterno. Chiudere con le relazioni parentali, come appare anche nel terzo caso, l'uomo che chiede di congedarsi prima da quelli di casa sua. Se noi pensiamo bene a noi stessi, alla nostra vita, alla vita delle persone che ci circondano, tutti hanno un contenzioso con la propria infanzia, con la propria storia, con la propria famiglia. E se vuoi mettere in chiaro tutto, non finisci mai. I conti con il passato non si chiudono mai del tutto. È inutile voler aggiustare e chiudere la realtà, metterci una pietra sopra alle cose. Il passato sta lì con le sue irrisolutezze e non può invadere il campo del presente. Bisogna saperlo lasciare lì dove sta e bisogna accettare che certe cose restano linee spezzate, restano cose irrisolte. Il problema è volgersi al bene. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu vai e annunzi il regno di Dio. O si chiude il capitolo dell'infanzia, o quest'ultima resterà lì ad ingombrare la nostra esistenza, perché c'è sempre qualcosa ancora da aggiustare o chiarire. E così non si diventa mai adulti. Come l'esempio che fa Gesù alla fine. Uno che ara un campo e poi si volta indietro è uno che non fa un gran lavoro, perché non si può arare guardando da un'altra parte, bisogna guardare il solco, bisogna guardare la cosa che si sta facendo. Il Signore Gesù ci invita a seguirlo e a liberarci delle cose passate. C'è San Paolo che dice: «Dimentico del passato, proteso verso il futuro, corro nella corsa che mi è posta dinanzi». Ognuno di noi ha qualcosa di buono da fare. Seguire il Signore Gesù Cristo vuol dire stare lì, entrare in quella cosa e vivere quella fino in fondo.